Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Quest'anno, come abbiamo già ricordato durante il nostro programma, ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il sommo poeta. E quando si parla di Dante, non si può far altro che pensare alla Divina Commedia e ai suoi personaggi. Uno fra tutti, quello di Beatrice, la musa di Dante, che viene celebrata ampiamente nei cantici e resa eterna. Nessuno però ha mai parlato di un'altra donna della vita di Dante, e cioè della moglie, che è lei che gli fu accanto nella vita vera, Gemma Donati. Questa mattina abbiamo il piacere di avere ospite la giornalista che su di lei ha scritto un romanzo. Quindi diamo il benvenuto ai microfoni di SBS Italian a Marina Marazza.
Eccoci, bentrovati a tutti e grazie mille Elisabetta.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Io tra l'altro so che tu sei reduce da una premiazione, quindi innanzitutto complimenti perché hai appena ricevuto un premio per un altro tuo libro, Io sono la strega, dedicato a Caterina D'Abroni e al periodo dell'Inquisizione, quindi congratulazioni.
Grazie mille, sì, il premio Selezione Bancarella, infatti.
La moglie di Dante, come nasce l'idea per questo libro? Raccontaci.
Allora, l'idea di questo libro nasce un po' nel filone dei miei interessi. Io sono una storica, una divulgatrice, e mi piace molto tirare fuori dall'ombra della storia delle figure, soprattutto femminili, che sono poco conosciute o mal conosciute. Con i 700 anni di Dante, come tu Elisabetta dicevi giustamente prima, si è scatenato, diciamo una cosa dantesca, si è scatenato l'inferno e anche il purgatorio e anche il paradiso a proposito di Dante, perché tutti parlano ovviamente del nostro grande sommo poeta. Ma la cosa strana è che in questo contesto tutti parlano di donne che hanno rappresentato magari poco nella vita di Dante Alighieri, addirittura sono state scavate dei personaggi femminili che compaiono in due terzine della Divina Commedia, ma non si è parlato della donna che è stata la più importante nella sua vita, cioè la moglie che, come si dice, ha mangiato e ha dormito con lui, è stata la donna che gli ha dato quattro figli, è stata la donna che è rimasta al suo fianco in tutta la sua avventurosa vita. Tutto è nato da un teaser favoloso. Giovanni Boccaccio, sì, quello del Decamerone, è stato incaricato dal comune di Firenze quando Dante era già morto. Tieni conto che Giovanni Boccaccio è classe 1313. Dante muore nel 1321, quindi Boccaccio è la generazione successiva a quella di Dante. È stato incaricato dal comune di Firenze di scrivere un trattatello in laude di Dante, quella che oggi chiameremmo un'operazione di marketing, con la quale il comune di Firenze voleva in qualche modo rivendicare la fiorentinità dell'uomo che era morto esule, che non era mai rientrato poi a Firenze, perché nel frattempo Dante era diventato famoso, era diventato l'autore della Divina Commedia che tutti leggevano. Quindi Boccaccio scrive questa prima biografia di Dante, questo trattatello, e fa un accenno all'interno di questo trattatello in cui dice una frase che mi piacerebbe riportare proprio nella sua letterarietà. Diedero i parenti e gli amici moglie a Dante perché smettesse di piangere Beatrice, ma nuove cose e assai più faticose poterono così accadere. Io l'ho letto come un formidabile teaser, come diremmo oggi. Che cosa ci sta dicendo Boccaccio? Ci dice: a un certo punto della sua vita Dante si sposa e ne capitano di tutti i colori. Come potevo non andare ad approfondire la figura di questa moglie che arriva al suo fianco, dopodiché ne capitano di tutti i colori. E così sono partita con il mio solito sistema. Io ho proprio questa cifra nello scrivere. Io ritengo che la più grande romanziera che ci sia si chiami Storia con la S maiuscola. Mi ritengo umilmente soltanto la narratrice di quello che la storia mi dà, di quello che i documenti mi danno, di quello che i testi mi danno, di quello che gli atti notarili mi danno, e sia resa lode ai notai, noi che abbiamo quest'idea dei notai che sono noiosi, che ci fanno queste cose, questi documenti d'archivio. Invece andando a vedere gli atti notarili dell'epoca, siamo riusciti a scavare delle cose bellissime. Recentemente la storiografia ha fatto dei piccoli scoop sulla vita di Dante e di sua moglie. In particolare, siamo partiti dal fatto che una storica francese, la professoressa Isabelle Chabot, è andata a rivedere l'Instrumentum Dotis di Gemma, quel documento notarile che gli storici si passano, diciamo, da secoli, per affermare che Dante e Gemma si erano fidanzati all'età di 12 anni e ha dimostrato che c'era dentro un grande errore di datazione. Ora non voglio tediare con queste cose di dettaglio, ma sta di fatto che, basandomi sulle più recenti scoperte della storiografia e prendendo, e che sono state tutte avallate tra l'altro dall'ultimo saggio del professor Barbero che è uscito a ottobre su Dante, io mi sono fatta il mio canovaccio di eventi certi e su quello ho costruito la figura di Gemma.
Ho due curiosità. Innanzitutto
Certo.
vorrei sapere quanto impieghi a fare tutte le ricerche che devi fare per scrivere un libro come quello su Gemma Donati.
Allora, diciamo che io mi baso sul mio sostrato, nel senso che, come ti dicevo, io ho avuto la gioia di fare degli studi classici e poi appunto di approfondire delle tematiche storiche. Quindi parto da questo, dopodiché io parto con la mia ricerca documentale e di solito ci vuole dai 6 mesi a un annetto per fare questo tipo di cosa, soprattutto per un periodo come questo, a cavallo fra il 200 e il 300, dove più ti allontani e più la documentazione diventa un pochino più difficile da raggiungere. Devo dire che oggi anche la ricerca documentale è estremamente facilitata dall'online, perché io riesco a farmi mandare delle cose, riesco a vedere delle cose microfilmate, quindi una volta era, cioè dovevi prendere il tuo valigino, spostarti, no, nei vari posti. Insomma, ci è voluto un annettino per mettere insieme tutto.
E in tutte queste ricerche hai scoperto come mai la storia si era dimenticata di questa figura, della moglie, di colei che gli è stata veramente accanto nella
Sì,
vita?
ma guarda, è una cosa abbastanza usuale, Elisabetta, nel senso che purtroppo le figure femminili non è per fare sempre questo pianto greco che noi donne siamo state trascurate, ma è proprio una cosa molto oggettiva, no? Oggettivamente, le figure femminili sono molto poco registrate nella storia. Tieni conto che anche nei libri di famiglia le donne, le mogli venivano prese in considerazione solo dopo che avevano messo al mondo il primo figlio maschio, perché altrimenti no, non venivano neanche registrate, anche perché la mortalità per parto era talmente alta che non ti valeva la pena, sprecavi carta per una meteora, no? Perché magari sì, è una cosa brutta da dire, ma io devo riportare la mentalità del tempo, non possiamo dare dei giudizi, come dire, alla luce della nostra mentalità su dei comportamenti di più di 7 secoli fa. Del resto, questa è la stessa cosa che capitava anche, è capitata nel 400, nel 500, nel 600, cioè dobbiamo venire a tempi molto più recenti. Quindi questa assenza, della figura femminile in quello che rimane nella documentazione, negli scritti, è una costante. Le vai a ritrovare sempre in questi benedetti atti notarili, che io insisto su questo, perché loro partecipano in qualche modo, sempre con un mundualdo, quindi sempre con un tutore in qualche modo, a delle operazioni di passaggio ereditario, piuttosto che di compravendita di qualche cosa, piuttosto che di patto tipo fidanzamento-matrimonio, oppure compaiono quando muoiono perché passi in eredità qualcosa, no? Ma è sempre una presenza estremamente, come dire, estremamente limitata rispetto a quello dei rispettivi mariti. Nel caso di Dante, oltretutto, oltre a questa cosa, diciamo, istituzionale per cui le donne comparivano poco, c'è anche il fatto che Dante non l'ha citata nelle sue opere, perché il presunto autobiografismo di Dante è un autobiografismo fittizio. Lui non racconta mai davvero di sé, ma racconta di un sé in qualche modo nobilitato dalla sua poetica. Quindi la sua vita familiare vera non c'è mai. È come se tutta la sua dimensione familiare fosse rimasta in qualche modo assente da tutta la sua produzione letteraria e poetica. E quindi anche Gemma non rientra in questa produzione letteraria e poetica. E tu mi dirai, entra Beatrice? Sì, entra Beatrice perché lei non è un personaggio della sua vita vera. Dante con Beatrice non ci ha mai nemmeno parlato nella sua vita vera, non ha mai avuto un contatto vero. Beatrice è un personaggio simbolico, fortemente angelicato, che diventa anche per, diciamo, il nome Beatrice, quindi come portatrice di beatitudine, una figura, un segnal, come diceva la poesia provenzale, che lo porta, diciamo, a questa beatitudine. Ma la Beatrice vera nella sua vita è entrata pochissimo. Teniamo conto che Beatrice a 24 anni era già bella che è morta di parto, è proprio un passaggio brevissimo.
Vi ricordo che stiamo parlando con la giornalista Marina Marazza, che ci sta raccontando il suo ultimo romanzo, La moglie di Dante, sul personaggio poco ricordato della storia di Gemma Donati. Un ruolo della moglie, una donna obbediente, un angelo del focolare, del tutto dipendente dall'uomo. Eppure quella che ci si trova davanti nel caso di Gemma Donati è tutt'altro che una donna remissiva. Gemma, lo scopriranno i tuoi lettori, è una persona molto intelligente che risponde quando lo vedremo, quando incontra Dante per la prima volta, lo colpisce proprio per la sua dialettica, nonostante la sua innocenza. Gemma va a caccia, insomma, un personaggio diverso da quello che ci si aspetta. Cosa si può imparare da una figura come la sua anche ai giorni nostri?
Ma diciamo che Gemma è, prima di tutto, è una donna innamorata, nel senso che questa qui, questo mio romanzo è anche una grande storia d'amore fra Dante e Gemma, un amore che resiste a tutto, resiste a una vita veramente difficile, durissima. Un'osservazione: la donna del Medioevo era paradossalmente più libera della donna di 2 o 3 secoli dopo, della donna, diciamo, del periodo della Controriforma, in qualche modo. Erano delle donne che imparavano a leggere e a scrivere. Teniamo presente che Gemma Donati apparteneva a una famiglia, in qualche modo, se vogliamo metterle su una scala sociale, più illustre di quella degli Alighieri. I Donati erano veramente una famiglia magnatizia della Firenze. Dilaniata dalle guerre prima tra Ghibellini e Guelfi e poi tra Guelfi bianchi e Guelfi neri. Quindi Gemma riceve un'istruzione adeguata, ha anche questo, diciamo, questo bagaglio culturale che poi l'aiuterà moltissimo nei tempi duri. Erano donne abituate comunque, anche se di famiglia elevata, a momenti molto, molto duri, nel senso che c'era proprio la guerra civile, c'era la guerra intestina, erano abituate a vedere i loro mariti, i loro figli, i loro padri e combattere e morire, essere esposti a situazioni di pericolo, quindi c'era proprio come dire, questo nerbo di resistenza, no? All'interno di queste persone. Lei, in modo particolare, io l'ho dedotto anche questo, è nato tutto anche qui da un atto notarile che devo dire, facciamo sempre questo peana e notai, ma c'è. Quando Gemma rimane vedova bianca, cosa che le capita intorno ai 30 anni, quando Dante viene condannato a morte ed esiliato, quindi esiliato, e se lui si ripresentasse in territorio fiorentino, condannato al rogo, Gemma si trova anche in condizioni economicamente disagiate, deve riuscire a provvedere ai suoi figli. E c'è questo atto notarile che ci fa vedere che Gemma si reca nel comune di Firenze. Quindi va a far valere i suoi diritti proprio come una donna di oggi, va davanti al segretale, questo incaricato, questo burocrate, perché era già tutto come adesso, era esattamente tutto come adesso, e dice: guardate, io ho diritto a riscuotere gli interessi sulla mia dote. E il segretale le dice: Monna Gemma, però non in denaro. Dice: va bene, che cosa mi potete dare, segretario? Vi posso dare delle staia di grano. La staia era un'unità di misura di grano. Quindi io vi posso dare dei chili di grano, no? Diremmo oggi. E lei dice: va bene, si fa calcolare gli interessi, il 5% sulla sua dote, tutto da atto, no? Comunale, tutto burocratico, e se ne va via dal comune con i suoi sacchi di grano per fare il pane per i suoi figli. No? Era questa donna qua, lei, era una donna capace anche di far valere quel poco di diritto che lei poteva vantare, perché le donne veramente ne avevano pochi pochi di diritti, soprattutto da un punto di vista economico e del maneggio di quello che poteva essere il denaro o insomma delle cose che avessero a che fare con il proprio mantenimento. No? Ecco, Gemma poi mette al mondo 4 figli e quando qualcuno le rinfaccia di non aver seguito Dante in esilio, io faccio notare questo: Dante, quando va in esilio, forse noi non ce l'abbiamo tanto l'idea, ma quando uno veniva condannato all'esilio, era condannato all'esilio, la dicono medievale, con i lini da gamba che aveva addosso, cioè con le mutande che si portava addosso. nel senso che non aveva più nessuna proprietà, tutte le sue proprietà venivano confiscate. Dante aveva una casa, delle proprietà terriere in campagna, più nulla, praticamente con la condanna non aveva più nulla, non aveva più un soldo, non poteva più accedere a nessuna delle sue proprietà. Quindi lui si è ritrovato fuori Firenze con i panni che aveva addosso, col cavallo che aveva. Un povero in canna e non avrebbe certo potuto provvedere né al mantenimento né all'alloggio di una moglie e quattro figli. Quindi Gemma non l'ha potuto seguire perché anche lui non sapeva dove diavolo andare. Gemma si è trovata senza più avere nemmeno la casa dove abitava, perché è stata una proprietà confiscata dal comune. Ciò nonostante Gemma si ingegna, mette in atto tutte le sue, come dire, i suoi contatti, come diremmo oggi, perché lei era molto ben inserita a Firenze, e soprattutto facendosi aiutare da questo network di donne, un network che continuava a funzionare al di là delle rivalità fra gli uomini. Quindi lei era amica anche di donne di famiglie delle parti avverse, ma non importa, le donne comunque si aiutavano e facevano sorellanza, ed è riuscita a superare tutte queste cose, mantenendo intatto il suo amore per quest'uomo, ben rilevando che lei di Dante aveva ben chiari sia i pregi che i difetti, e Dante di difetti, e questo io nel mio romanzo lo descrivo chiaramente, ne aveva tanti. Tutti quelli che hanno tante virtù di solito hanno anche un buon corrispettivo di tanti difetti. E questo Dante qua che noi raccontiamo è un Dante che non è né preso di profilo col nasone, con la coroncina d'alloro e con il cappuccio del lucco rosso, non è un Dante buonissimo, bravissimo, vittima di tutti, che non ha fatto mai niente di male. È un uomo vero, un marito vero, un padre vero e soprattutto un uomo dei suoi tempi. Quindi, con tutto il bene e il male che un uomo dei suoi tempi può avere. L'insegnamento, per tornare alla tua domanda, che noi possiamo trarre da Gemma, è che in qualche modo noi donne, nella storia, siamo riuscite sempre a cavarcela con alcune doti di base. Forte resilienza, coraggio, il coraggio dell'amore molte volte, perché Gemma tante cose le fa e riesce a farle per l'amore dei suoi figli e per l'amore di suo marito. Quindi, senza essere dell'eroina la Giovanna d'Arco, lei non ha mai preso in mano una spada, ma dal mio punto di vista il suo comportamento è stato ancora più eroico di quelli che vanno in battaglia. Del resto la storia è la storia che racconto io, non la si fa con le battaglie, ma la si fa proprio con questa resilienza quotidiana, che è anche quella tipica di noi donne del 2021.
Esatto, un ragionamento che si traduce perfettamente e calza anche i giorni nostri. Di tutte queste eroine, di tutte queste figure femminili dimenticate dalla storia, hai scritto della moglie di Dante, ma hai scritto anche della madre di Leonardo da Vinci, della monaca di Monza. Ce n'è una che ti è rimasta nel cuore più di tutte?
Io sono un po' innamorata di tutte queste donne, perché sono delle donne molto diverse, di periodi molto diversi e che hanno tutte un po' in comune questa cosa. Loro sono vissute prima di noi, sono vissute in situazioni che definire terribili è riduttivo. È difficile essere una donna oggi, figuriamoci ai tempi di Caterina, madre di Leonardo da Vinci, di Virginia, dell'Eiva, la monaca di Monza, di Gemma, la moglie di Dante, di Caterina Dabroni, la strega di Milano. È difficile per me sceglierne una perché per ciascuna di loro veramente io sono come entrate in qualche modo nella loro vita e ne ho condiviso le emozioni, le paure, le gioie, le speranze, le tragedie e anche i momenti di soddisfazione e di amore. Ciascuna di loro rappresenta un po' una tessera in questo puzzle del passato che ha reso noi donne di oggi quello che siamo.
Allora, noi Marina ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci parlato del tuo ultimo libro, La moglie di Dante su Gemma Donati. Grazie mille e una buona giornata. A presto.
Grazie a voi per questa meravigliosa opportunità e buona lettura a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.